Iniziamo proprio dalla notizia di ieri sera. L'ex primo ministro Tony Abbott ha annunciato che rimarrà in politica e si ricandiderà alle prossime elezioni nel seggio di Warringah. Questo dopo mesi di incertezza sul suo futuro. Allora, a caldo, una decisione imprevista e soprattutto come è stata accolta dal suo partito?
Allora, imprevista in realtà non più di tanto, nel senso che chi è attento a questo tipo di cose, chi segue anche poco la politica australiana, si era sicuramente accorto che erano diverse settimane che Abbott rilasciava diverse dichiarazioni e continuava a fare commenti sulla politica federale e anche sulla politica internazionale australiana. Commenti che evidentemente preparavano poi per questo annuncio. Quindi non un fulmine a ciel sereno, sicuramente un qualche tipo di problema in più per i liberali, perché già si sono mostrate alcune crepe, alcune prime divisioni al loro interno, non molto gravi visti i sondaggi che gli danno ragione, ma sicuramente questo non rende felici tutti i nuovi colleghi di Abbott, che ovviamente sostengono il governo di Turnbull.
Ecco, ma potrebbe esserci una influenza da parte di Abbott negativa come quella di Kevin Rudd sul partito laburista?
Ma allora, i colleghi che lo sostengono e le colleghe che lo sostengono dicono che assolutamente questo è fuori questione, non è un Kevin Rudd. Ovviamente partono all'attacco del partito laburista, come è normale considerando che sono avversari politici, dicendo che quando c'era Kevin Rudd al governo tutta la politica ruotava attorno a lui. Non sarebbe questo il caso per Tony Abbott. A livello di spettro politico però è importante ricordare che con Turnbull i liberali hanno coperto le istanze di un maggior numero di persone del cosiddetto centrodestra australiano, il che però lascia ovviamente spazio per le frange più conservatrici, ed è sicuramente a loro che punta Tony Abbott.
Tu accennavi ai sondaggi. Il primo ministro Malcolm Turnbull e la coalizione sono sempre in forte vantaggio sui laburisti. Che cosa dicono i numeri, Gabriele?
Ma i numeri dicono che, come sappiamo già, ne abbiamo parlato spesso qui ai microfoni di SBS, l'effetto carisma di Turnbull non è un mistero e continua a vedersi e a farsi mostrare. Allo stesso modo non è un mistero la difficoltà che ha Bill Shorten, il cosiddetto Mr. 14%, anche se è una cosa sicuramente interessante da ricordare: nel 2009 lo stesso Turnbull prese la stessa percentuale come personaggio favorito come primo ministro. Ovviamente altri tempi, altri sondaggi. Adesso la preferenza di Turnbull come primo ministro è all'80,8% secondo l'ultimo sondaggio della Realtel, e Shorten sta solamente al 19,2%. È importante anche qui però vedere la differenza tra i due personaggi a capo dei partiti e i due partiti stessi, perché invece la differenza tra laburisti e liberali è di solo il 10%, e quindi probabilmente si tratta di una crisi politica della gestione dei laburisti.
Crisi politica della gestione dei laburisti. Allora, vedendo questi numeri, questi sondaggi, potrebbe arrivare ai vertici del partito la tentazione di un cambiamento?
Ma la tentazione sicuramente serpeggia già da tempo, nel senso che i sondaggi sono così da quando Turnbull è diventato primo ministro, mentre invece nell'ultima parte del governo Abbott Shorten era costantemente sopra a quest'ultimo. La tentazione c'è, ma bisogna anche vedere quali sarebbero le alternative. Guardando sia all'interno del caucus sia all'interno del partito stesso, non c'è nessuna figura che possa avere un carisma tale da rivaleggiare con quello di Turnbull, che sta ancora vivendo, ricordiamolo, il suo momento d'oro, anche per alcune campagne riuscite anche a livello mediatico, come quello del contrasto all'utilizzo delle metanfetamine, dell'AIDS o della diffusione dell'epatite C. Quindi sicuramente una tentazione che c'è, ma bisogna vedere quali sarebbero le alternative.
Noi stiamo parlando con Gabriele Abbondanza, analista di geopolitica, e passiamo ad occuparci anche dei problemi che sta affrontando Clive Palmer. Uno degli impianti del magnate del Queensland, la raffineria di nickel di Yabulu, ha recentemente licenziato 237 persone. Cosa sta succedendo? Quale potrebbe essere l'effetto anche sul Palmer United Party?
Ma allora, intanto cominciamo a ricordare che Clive Palmer è un magnate dei minerali australiano, e soltanto nel 2014 la Business Review stimò il suo patrimonio in 1,2 miliardi di dollari. Questo però ovviamente era prima del crollo del prezzo dei minerali e prima del rallentamento eccessivo, così come visto oggi, dell'economia cinese. Basti pensare, visto che stiamo parlando del suo impianto di raffinazione del nickel, che nel maggio del 2014 il prezzo del nickel era $21,000 americani alla tonnellata, oggi è di poco più di $8,000 alla tonnellata. Questo, unito al collasso del Palmer United Party, ovviamente è un insieme di cose che sia a livello economico che a livello politico crea parecchi problemi. Sicuramente il licenziamento dei 237 lavoratori in Queensland è un'ulteriore crepa, quindi problemi per Palmer sicuramente sì, a livello economico personale probabilmente no, viste le circa 100 scatole cinesi che poi fanno riferimento al suo nome, ma a livello politico certamente sì.
Ma si inizia a sussurrare che potrebbe disamorarsi, diciamo così, della politica?
Ma si sussurra oramai da un po' di tempo e in realtà come dare torto a queste voci? La sua nave politicamente parlando sta affondando da tempo e quindi può iniziare a diventare un carrozzone che non porta più risultati ma costa soldi. A livello economico è innegabile che chi opera nel campo dei minerali adesso abbia grosse difficoltà e quindi sicuramente il suo disamoramento dalla politica, per essere gentili nella definizione, è un'ipotesi più che valida.
Noi continuiamo a parlare di candidature. L'imprenditore Dick Smith sfida la sua ex amica di infanzia Bronwyn Bishop e minaccia di candidarsi qualora si ricandidasse lei nel seggio di McKellar. Allora, qual è la posizione di Smith? Perché poi si è arrivati così ai ferri corti?
Ma è sicuramente un sviluppo complesso e anche in parte curioso, visto come avete accennato voi, i due personaggi si conoscono da molto tempo. Gli argomenti di frizione fra i due quasi candidati sono, almeno a livello così esterno, quello della sovrappopolazione australiana e di conseguenza le conseguenze economiche e sociali che questo potrebbe portare allo stile di vita del nord e del nord-est di Sydney e in generale ovviamente allo stile di vita degli australiani che potrebbero votare per i due candidati, conseguenze che ovviamente Dick Smith non vuole e ritiene che alcuni elettori possano non volere. Sarebbero sicuramente interessanti da vedere gli sviluppi perché Smith ha detto che non si ricandiderà qualora i liberali non ricandidassero la Bishop, quindi ecco, è diciamo suscettibile di molti sviluppi.
Domani 26 gennaio ricorre Australia Day, celebrazione tuttora oggetto di critiche da parte di chi ritiene che sarebbe più corretto chiamarla Invasion Day o Survival Day. Insomma, una giornata di festa ma non per tutti, che unisce oppure che divide qua in Australia, come la vedi Gabriele?
Ma credo che la realtà stia come sempre nel mezzo. In Australia l'Australia Day è una festa che unisce ma che in parte divide anche. Ricordiamo per chi fosse arrivato da poco in Australia che il 26 gennaio è la commemorazione dello sbarco della prima flotta britannica a Port Jackson nel 1788 ed è proprio per questo che è considerata una data infelice perché non vi è ancora stata una completa riconciliazione tra gli aborigeni e gli australiani bianchi. Non come in Nuova Zelanda, in Canada o negli Stati Uniti, dove questi ultimi sono riconosciuti nella Costituzione, ma non in Australia. Quindi probabilmente se vi fosse una riconciliazione completa anche in questo paese, quindi con un riconoscimento nella Costituzione o anche con, questa è una delle ipotesi più accreditate, accordi bilaterali tra governo e diverse comunità, ecco, la data sicuramente non rimarrebbe più priva di polemiche perché ovviamente considerando l'argomento è molto difficile, ma sicuramente sarebbe meno controversa di oggi.
Allora, Australia Day domani è la data appunto dei festeggiamenti o come abbiamo detto non dei festeggiamenti. Noi Gabriele ti diamo appuntamento alla prossima settimana, grazie per essere stato con noi questa mattina.
Grazie a voi e buona Australia Day a tutti quanti.